Buongiorno, bentrovati ai Girasoli, Arti Visive, Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. Oggi vi propongo una carrellata di mostre da vedere, comunque da non perdere se ancora non le avete viste e c'è ancora qualche settimana, un po' di giorni di tempo. Pino Pinelli, pittura oltre il limite e l'antologica di Agostino Bonalumi. L'oro dei faraoni, 2500 anni di oreficeria nell'antico Egitto e ancora impressionismo e avanguardie da Philadelphia Museum of Art. I Girasoli ora in onda, poi in podcast nel sito di Radio Popolare. Allora andiamo subito a Palazzo Reale di Milano.
Un'ampia rassegna dedicata ad Agostino Bonalumi, 120 opere dell'artista che appartiene a quella generazione influenzata da Lucio Fontana, ma che nella ricerca spaziale ha trovato una sua strada accanto a Piero Manzoni e Enrico Castellani. Rosso, blu, nero, monocromi, tele che si sollevano, si gonfiano, come se nascessero dalle superfici nuove forme, da questi grandi monocromi, le estroflessioni, quelle degli anni 60 fino alle grandi opere più recenti del 2013. La mostra è stata curata da Marco Meneguzzo.
Le mostre antologiche di solito si fanno cronologicamente organizzate, no? Cioè dagli inizi alla fine, cioè che gli esordi, come viene fuori l'idea, come si sviluppa e come appunto viene portata, non dico a termine perché gli artisti non portano mai a termine le loro cose, no? Smettono di lavorare per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Sì, il problema è questo. Immaginatevi un ragazzo 22enne che se ne viene a Milano, che la mattina, cioè stiamo facendo, se da Vimercate, da Desio, da questi posti qua, facciamo un po' di folklore, però è giusto, insomma, cioè uno che lavora la mattina, finisce di lavorare alle 6 del mattino, chiude il posto dove lavora, prende il tram e viene a Milano per fare l'artista, cioè questo è già una cosa interessante, cioè il fatto che Milano fosse attrattiva per chi aveva questi desideri, era un punto focale, cioè un punto da era una città povera ma con grandi energie, povera naturalmente in confronto a tutto il resto, in fondo
erano i primi anni 50,
sì, metà anni 50, cioè il senso della guerra, di una guerra perduta era lì, ma il senso anche di una voglia di ricominciare era fortissimo. Sono gli anni in cui a Milano oggettivamente nasce tutto, nascono le triennali come devono essere, come nascono, nasce il design italiano, nasce l'arte italiana, nasce
la Wittgens, ha restituito Brera alla città, insomma,
tutto.
Sono quei giorni,
cioè, non lo so, Ali Cavaliere dice quando alla fine della guerra andavamo in giro e cioè uno andava a Parigi, riportava dei libri, ci riunivamo la sera a leggerli tutti insieme. Questo qualche anno prima, naturalmente, però il senso era quella roba lì, insomma, no? C'è una specie di solidarietà intellettuale e la necessità di fare qualche cosa. Ora questo fare qualche cosa, cioè ognuno fa quello che può, naturalmente. In questo caso Bonalumi è uno che ha la voglia di essere artista, tant'è vero che cioè, fa una vita non infernale, ma la vita che
faticosa,
vuole, faticosa, certo. E nel 57 incontra grazie a Bai, di cui faceva vagamente il ragazzo di bottega, insomma, grazie a Bai incontra Piero Manzoni. Insieme incontrano casualmente in trattoria Enrico Castellani e da lì nasce un sodalizio anche un po' burrascoso, se si vuole, perché litigano eccetera, però il senso è quello, no? Cioè sono tre caratteri differenti che però pensano di agire sullo stesso campo. E poi immaginatevi questa specie di nume tutelare che aleggia su Milano, che è Lucio Fontana.
con la sua ricerca nello spazio.
E lo spazialismo era quella cosa lì. Allora, quello che sembra una ricerca, come dire, risolta intuitivamente da Fontana, no? Il taglio, no? Il buco prima, il taglio dopo. Beh, però individua un problema. Qual è questo problema? Il problema è un nuovo spazio. Lo spazio non è più lo spazio newtoniano, è lo spazio del cosmo. E in questo spazio ci troviamo ad operare. Gli artisti hanno sempre a disposizione un rettangolo di tela, tendenzialmente. Allora c'è chi la taglia, Fontana, e chi ne fa un frammento di uno spazio nuovo. Sia Castellani che Buonalumi agiscono in questo senso.
Ognuno. Qual è la differenza tra Castellani e Buonalumi?
Ma io ho la sensazione, sì, certo che c'è. Ho la sensazione, voglio dire, Castellani ha proceduto su un percorso che è rimasto sempre più o meno identico, mentre Buonalumi, pur essendo estremamente coerente con la propria ricerca, è stato infinitamente più variegato negli esiti. Ma questa è una considerazione visiva. Quello che forse li distingue è che Castellani agisce sul concetto di luce, mentre Buonalumi insiste sul concetto di forma.
Di volume anche.
Di forma, sì, forse anche di volume. La forma comprende un po' tutte queste cose, cioè quindi forme chiuse, perfette delle monadi, non so, il cerchio, ma invece forme aperte, le lamelle degli anni 70 e 80. Insomma, ecco, questa è secondo me la differenza. Dietro tutto questo c'è sempre il concetto, appunto il concetto di spazio, questo spazio che è uno spazio nuovo. E paradossalmente è uno spazio, lo spazio che Buonalumi ci propone è uno spazio nuovo anche per noi a 50 anni di distanza, il che significa che forse qualche bella intuizione ce l'aveva avuta.
Il Comune di Milano e l'archivio Buonalumi hanno voluto dedicare la mostra a Luca Lovati, l'assistente storico di Agostino Buonalumi, che nell'allestire la mostra, come sapete, ha perso la vita per un malore cadendo da una scala da una notevole altezza. Infatti la mostra è stata anche ritardata nella sua apertura per questa tragica vicenda e si può visitare a Palazzo Reale di Milano fino al 30 di settembre e anche in una sala del Museo del Novecento. Ecco, aggiungo solo che l'ingresso è gratuito. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso da Palazzo Reale di Milano ci spostiamo al Grimaldi Forum di Monaco. Sì, per parlare dell'oro dei faraoni, 2500 anni di oreficeria nell'antico Egitto, una grande esposizione tematica dedicata a un movimento artistico importante, un particolare aspetto del patrimonio culturale e artistico di una civiltà. Chi l'ha vista per noi? Saul Stucchi.
Assolutamente vero. Diciamo che i musei americani e quelli europei sono ricchi di antichità egiziane, a cominciare da quello di Torino, ma quello che c'è al Museo del Cairo c'è soltanto il Museo del Cairo e 150 reperti del Museo Egizio del Cairo sono esposti nella mostra L'oro dei faraoni, allestita appunto al Grimaldi Forum. Insieme ci sono una cinquantina di pezzi selezionati da pochi musei d'Europa. Diciamolo subito, l'abbiamo già detto, è una mostra spettacolare. Può essere goduta dal punto di vista culturale, cioè dagli appassionati di storia antica e di egittologia, ma può essere anche gustata solo, e questo solo ovviamente tra virgolette, dal punto di vista estetico, perché sono esposti gioielli davvero, dei veri e propri gioielli. L'allestimento è all'altezza dell'occasione, con luci soffuse, proprio come in gioielleria. Il percorso si divide in due parti. Nella prima parte vengono raccontati il tema dell'Eldorado egizio e le tecniche di lavorazione dell'oro, come la cesellatura, la filigrana, la granulazione e la doratura con sottilissime foglie d'oro. Viene poi affrontato il tema del saccheggio delle tombe, che era un tema assai spinoso per i faraoni e per i grandi, per i sacerdoti. E questo tema è vecchio tanto quanto le tombe stesse, perché i saccheggi sono cominciati sin dall'antichità. E c'è un papiro prestato proprio dal Museo Egizio di Torino che riporta le deposizioni di alcuni ladri sorpresi mentre rubavano nelle tombe. La seconda parte invece procede in ordine cronologico e racconta la storia dell'Egitto, dell'Egitto faraonico, appunto dal punto di vista cronologico. Si tratta di 3.000 anni di civiltà. Il percorso poi si chiude in bellezza, è il caso di dirlo, con una sezione dedicata ai tesori di Tanis. Tanis è una località che si trova nel delta del Nilo, quindi nel nord del paese, che è stata capitale dell'Egitto durante le dinastie ventunesima e ventiduesima. La scoperta delle tombe della necropoli regale è paragonabile a quella della tomba di Tutankhamon nel 1922. Il problema cos'è? Che purtroppo l'egittologo francese Pierre Monté, che ha scoperto queste tombe, le ha scoperte nel 1939, ovvero poco prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale, e quindi, come dire, queste tombe non sono diventate famose come quella di Tutankhamon, anche se contengono materiale veramente incredibile. Di sala in sala il visitatore può ammirare collane, braccialetti, pettorali, anelli, anche dei sandali ovviamente in oro, e anche statue, sarcofagi, maschere funerarie.
Ecco, senti Saul, ma fa tutto parte del corredo funerario oppure sono oggetti anche rinvenuti in altri luoghi?
Essenzialmente sì, perché questo riguarda in realtà tutte le collezioni egizie, nel senso che quello che riempie i musei egizi, a cominciare appunto da quello del Cairo, è in gran parte ritrovato nelle tombe. La nostra concezione dell'antico Egitto è falsata da questa prospettiva. Noi vediamo tutto quello che è rimasto nelle tombe e quindi abbiamo l'idea che gli antichi egizi pensassero soprattutto alla morte. In realtà gli antichi egizi pensavano soprattutto alla vita, e proprio perché amavano la vita, come dire, speravano, desideravano continuare a vivere anche dopo la morte.
L'oro dei faraoni, 2500 anni di oreficeria nell'antico Egitto al Grimaldi Forum di Monaco. Quindi se qualcuno ha in programma qualche viaggetto piuttosto che una vacanza, magari qualcuno non l'ha ancora fatta, fino al 9 di settembre potete vedere questa mostra che pare davvero stupenda. Ascolto dei girasoli, adesso torniamo a Palazzo Reale di Milano per parlare dell'impressionismo e le avanguardie. Sono opere che vengono dal Philadelphia Museum of Art. Ora, io quando sono andata la prima volta ero un pochino prevenuta, perché di solito questo tipo di collezioni, insomma, non sono viaggi in prima classe, e invece mi sono dovuta ricredere, perché ci sono delle opere veramente belle, interessanti, significative, e lì vedete opere di Pierre Bonnard, di Cézanne, Degas, Manet, Gauguin, Monet, Van Gogh, Georges Braque, Paul Klee, Henri Matisse, Marc Chagall, ma anche due bravissime artiste impressioniste, Berthe Morisot e Mary Cassatt. Allora, anche un'opera di Picasso c'è, quindi diciamo una mostra che vale la pena di vedere, perché come dicevo ci sono alcune opere molto belle. Queste opere sono 50 e vengono, come vi dicevo, dal Philadelphia Museum of Art. Allora, sentiamo Jennifer Thompson, che è tra i curatori, e poi sentiremo Matthew Affron. Alla prima chiediamo come si è formata questa collezione, e il secondo ci spiegherà il clima in cui sono nate queste collezioni.
So Philadelphia has benefited greatly from the generosity of a number of collectors. So we are often considered a collection of collections, because many Americans have been very dedicated to sort of civic ideals. And so we're surrounded in this exhibition by groups of works that belong to individuals such as the Cassatt family, or Samuel Stockton White, Lewis Stern, or Louise and Walter Arensberg.
Filadelfia è una città che trae vantaggio dalla generosità di molti collezionisti. Parliamo infatti della città che ha collezionato le collezioni, per così dire. Qua siamo circondati da collezioni di famiglie molto importanti. Pensiamo ad esempio a Cassà, pensiamo a Samuel Stockton White, pensiamo ad esempio a Louis Stern, che collezionando hanno contribuito alla raccolta di questi capolavori.
Come mai in quel periodo c'era questo interesse per gli impressionisti in America?
Very interesting question. That Americans sort of embraced impressionism even perhaps before the French. For many American collectors in the 1880s and 90s, these were individuals who were industrialists or self-made businessmen and women. Impressionism was an opportunity to buy something that was very new. It was adventurous, somewhat bold to buy from these unknown artists. I think it was very appealing to Americans as well for the sense of color and light that you find in these impressionist canvases.
E una domanda molto interessante. Beh, senz'altro gli americani, soprattutto parlo di americani industriali, quindi di uomini di successo, uomini e donne di successo, trovavano nella pittura impressionista un qualcosa di nuovo, di moderno, di avventuroso e senz'altro di coraggioso. Quello che apprezzavano era il colore, era la luce, quindi possiamo dire che abbiano in qualche modo abbracciato l'impressionismo quasi prima dei francesi, perché ne erano veramente attratti da questi aspetti nuovi.
Come mai queste opere arrivano adesso dal Museo di Filadelfia? C'è un motivo? Di solito arrivano quando i musei sono in ristrutturazione.
Well, the Philadelphia Museum of Art is in fact engaged in a building project, and so we are reimagining and renovating our museum with the assistance of the great architect Frank Gehry. And so this is for us a very good moment to share some of our treasures with Italy.
In questo momento il Museo di Filadelfia sta vivendo proprio un progetto importante di ristrutturazione grazie a un architetto famoso, Frank Gehry. Quindi era in qualche modo anche un momento proprio consono per poter condividere con l'Italia questo grande patrimonio.
Allora, avevo ragione un pochino. Comunque va bene perché le opere sono belle. E adesso Matthew Afron ci spiega qual era l'ambiente dei collezionisti a Filadelfia.
Sentivo raccontare dei collezionisti a Filadelfia.
Sì.
Che ambiente era?
Filadelfia è una città molto dinamica verso 1870, diciamo, 80, e ci sono delle persone come Alexander Cassatt, fratello di Mary Cassatt,
che era una pittrice, no?
Che era nel gruppo degli impressionisti a Parigi, è una persona molto importante per la storia dell'impressionismo. Il suo fratello lavora con le ferrovie della città e lui comincia a collezionare le opere degli impressionisti come Monet, Manet, Pizarro e altri che fanno parte di questo gruppo con la sua sorella. E questo comincia una grande storia di altri collezionisti che prendono ispirazione in questo atto.
Perché tra l'altro erano stili molto diversi, nuovi, no? Che arrivavano in America.
Erano stili nuovi, ma la città era dinamica e queste persone hanno capito che c'era qualcosa di veramente di valore in un'arte molto nuova. E questo è una bella fortuna per noi, perché anni dopo queste persone hanno voluto dare le loro collezioni personali a un grande museo per il pubblico.
Che è il Museo di Filadelfia. Quindi non solo opere singole, ma intere collezioni sono arrivate al museo.
Noi siamo in una sala dedicata a Walter e Louise Arensberg, due collezionisti di New York e poi di Los Angeles. Nel 1950 loro danno una collezione di 1000 opere di arte moderna e anche arte messicana al nostro museo. E questo ha cambiato come la vita del museo.
Impressionismo e avanguardie, opere dal Philadelphia Museum of Art. A Palazzo Reale c'è tempo fino al 2 settembre. Se amate l'impressionismo e non l'avete ancora vista, non ve la perdete. E già che siete lì, io vi consiglio anche uno sguardo all'antologica di Pino Pinelli. pittura oltre il limite, una mostra curata da Francesco Tedeschi, monocromi, ma anche superamento della forma, del quadro, il colore e la forma che escono dal quadro e c'è la disseminazione nello spazio. Questo è il lavoro di Pino Pinelli, artista siciliano, classe 38, nato a Catania. Pittura oltre il limite è il titolo della mostra e ripercorre attraverso 40 opere più di 50 anni di lavoro di questo artista importante dell'arte contemporanea che io ho incontrato. Allora, intanto volevo capire come, andiamo di qui, scusi, come è nata la disseminazione?
Ecco, è nata da là la disseminazione, con l'idea della rottura del quadro. Ecco, la rottura.
Perché c'era 1970. Questa necessità di rompere il quadro?
Perché per me, che venivo dal monocromo, avvertivo, diciamo, che intorno al monocromo già gli artisti si erano espressi per quasi 50 anni nella storia del monocromo, quindi era, come dicevo, una vigna ben arata, insomma. Quindi pensavo che gli spazi erano ridotti, insomma, non, mi sentivo un po' soffocato, quindi cercavo una mia via, insomma, ecco. E la mia via è stata quella di rompere il concetto di quadro.
Una sorta di frantumazione.
E poi ho iniziato un discorso sulla disseminazione, questo quadro che si frammenta e lo dissemino come il seminatore di Millet, no? Che semina, che dà vita.
Senta, ci spieghi cosa sono i colori per lei? Perché li usa in un modo assolutamente incredibile, no? Anche questi frammenti materici che abbiamo visto di là, questi colori luminosi, forti, cosa sono per lei?
Ecco, è la mia vita. Io sono etneo, intanto, quindi ho un rapporto con il colore, con la luce. Che è la luce del sud, è la luce della Sicilia. I miei rossi sono i rossi che ho sempre visto da bimbo, perché il rosso è la potenza dell'Etna, no? Che vivere accanto un grande vulcano non è come vivere accanto a una montagna. Il vulcano lo senti, è una presenza viva, perché rumoreggia, perché ha questi bagliori, poi vedi la lava, vedi l'eruzione. Insomma, sono sensazioni forti e naturalmente per un bambino, man mano che cresce, sono cose che ti si fissano nella mente. Quindi io ho un rapporto con il colore che essenzialmente è di colori primari, giallo, rosso, blu, poi complementari, quindi colori che nascono dalle varie unioni del giallo e quindi il verde, il viola e l'arancione, e poi il bianco, il grigio, il nero, il bianco, il grigio, il nero. Ecco. Però naturalmente il mio rosso non è un rosso comprato e sono 5 rossi, 6 rossi.
Come quello che si vede di là, insomma.
Bisogna immaginare come un piano preparato, quindi no, come John Cage. Il mio rosso è un pianoforte, bisogna vedere poi tu dietro le corde cosa ci metti,
come influisce la musica e Bach nel suo lavoro?
Perché Bach è l'armonia assoluta e la musica binaria, questo tempo. Bach è proprio l'espressione del tempo della musica ed è come dire, qualsiasi, diciamo, qualsiasi brano tocca Johann Sebastian Bach, ha il potere effettivamente di illuminarti, di aprirti ad una considerazione della musica che è proprio necessaria per la vita. Ecco.
Senta, poi prima la sentivo parlare di Piero della Francesca, di Masaccio.
Guardi, Bach
gli artisti che ha amato di più.
Bach sta alla musica come Piero sta alla pittura.
Più Piero o più Caravaggio?
No, Piero sempre, solo Piero. Piero è quello che porta persino la metafisica. Una letterina mandata 500 anni fa che De Chirico ha ricevuto agli inizi degli anni 20. Ed è una letterina mandata dal grande Piero nella flagellazione. In quel gesto c'è già.
Pino Pinelli, artista siciliano con la sua pittura Oltre il limite. L'antologica di questo bravo e affascinante artista si può visitare fino al 16 di settembre a Palazzo Reale di Milano e l'ingresso è gratuito. Terminato con i girasoli, io vi auguro di andare a vedere qualcuna di queste mostre perché quelle che vi ho elencato sono davvero notevoli e noi ci risentiamo sabato prossimo sempre alle 12:30. Ciao!